Modem.
Der Hamburger Zoll meldet den größten Kokainfund in Europa. Im Hafen stellt.
C'est la plus importante saisie de drogue jamais effectuée en Europe. Quelques 23 tonnes de cocaïne ont été découvertes dans des conteneurs dans les ports de Hambourg et d'Anvers, annonce le service allemand des douanes.
Sono ben 5 le città elvetiche che figurano tra le prime 10 nel consumo di cocaina. A stilare la lista, l'Osservatorio Europeo sulle droghe e la tossicomania, che nelle prime posizioni della lista mette Zurigo.
E preoccupa, ma che è abbastanza stabilizzato, è l'uso della cocaina, dove vi è stato un aumento netto negli ultimi anni. Attenti, perché non è solo la cocaina, ma per calmierare la cocaina, per rallentarne l'effetto, soprattutto dopo averne utilizzata anche molta, hanno bisogno di prendere un calmante, classicamente l'eroina o i derivati.
Ventitré tonnellate di cocaina sequestrate pochi giorni fa nei porti di Amburgo e di Anversa. Mai nella storia si è arrivati ad una confisca del genere. Il mercato della cocaina sembra essere in grande espansione. Cerchiamo di capire come funziona, chi sono i protagonisti e forse di sfatare anche qualche mito, ascoltatrici e ascoltatori. Con voi questa mattina Roberto Porta e Bettina Müller al microfono. Roberto Conti è alla regia tecnica. Nella seconda parte della puntata parliamo invece degli effetti che la cocaina provoca in chi la consuma, delle dimensioni del fenomeno in Svizzera e nella Svizzera italiana. Ma cominciamo dalla notizia da cui parte questa puntata. Roberto Porta, raccontaci un po' cosa è capitato di preciso.
Beh, comincio con il dirvi che con questo caso è stato superato ogni primato per quanto riguarda la quantità di cocaina sequestrata in Europa. In tutto 23 tonnellate di polvere bianca, 17 sono state trovate ad Amburgo, le altre 6 nel porto belga di Anversa. Si è trattato di un'operazione coordinata tra le polizie tedesca, belga e olandese, il cui esito è stato comunicato 2 giorni fa, mercoledì, anche se il sequestro maggiore, quello avvenuto appunto al porto di Amburgo, risale al 12 di febbraio. Da lì si è poi aperta la pista belga verso il porto di Anversa, dove è stato scoperto il resto della rifurtiva partita in entrambi i casi dal Paraguay. Una persona è già stata arrestata, si tratta di un uomo di 28 anni che dirigeva una società attiva nei trasporti marittimi situata a Rotterdam. Gli inquirenti stimano che la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare qualcosa come 3 miliardi e mezzo di dollari sul mercato europeo.
Ecco, 3 miliardi e mezzo, impressionante cifra. E abbiamo una triangolazione dunque: Rotterdam, Amburgo, Anversa. E probabilmente non si tratta di un caso.
Sì, perché stiamo parlando dei porti più importanti e trafficati d'Europa, delle vere e proprie piattaforme del commercio, anche di quello illegale. Basti dire che Anversa è ormai la principale porta d'accesso europea della droga e della cocaina in particolare. A detta delle autorità belghe, dal 2013 all'anno scorso le quantità di cocaina sequestrate si sono moltiplicate di ben 14 volte. Nel corso del 2020 si è raggiunta la quantità da primato di 65 tonnellate di cocaina solo per quanto riguarda il porto di Anversa. Appunto, viene così confermato come i trafficanti prediligano ormai le rotte del mare per inondare l'Europa con la loro polvere bianca.
Ecco, un mercato che sembra in grande espansione. Dunque, vediamo cosa ci dice di questa vicenda Anna Sergi, criminologa, docente all'Università dell'Essex in Inghilterra, che ha appena pubblicato una ricerca sulle attività criminali nei porti. Questa mattina è con noi. Buongiorno Anna Sergi.
Buongiorno a voi.
I porti navali, dunque, snodo cruciale per il narcotraffico. È così facile far transitare della droga dai porti?
È molto facile far transitare droga dai porti. È un po' come immaginare il sistema delle poste. quanta posta arriva, quante lettere arrivano al giorno e quante effettivamente passano tra le mani di Postini e altri funzionari. È la stessa identica cosa, volumi enormi di merce trasportata tramite porti, impossibilità di controllare qualsiasi consegna perché sono appunto troppe e molte sono anche diciamo di irrisoria natura rispetto ad altre, è un mercato che ovviamente ha come unica necessità la velocità. Quindi è assolutamente facilissimo trasportare un qualunque cosa tramite mare, perché l'80% di quello che noi trasportiamo da un paese nei nostri paesi a livello transfrontaliero si muove via mare, quindi chiaramente è la rotta preferita, sono le rotte preferite.
E poi in più anche durante la pandemia, a differenza del traffico aereo, quello marittimo è andato avanti indisturbato. Anna Sergi, lo abbiamo sentito, è stato arrestato un 28enne destinatario di questa immensa fornitura, ma chi può esserci dietro al 28enne? Chi sono i grandi attori del traffico di cocaina in Europa?
Allora, io non credo che il 28enne sia l'unico destinatario di questo carico, sarebbe abbastanza improbabile. Quello che mi sembra più probabile è che questa persona, tramite la sua società, abbia fornito uno dei servizi fondamentali, che è appunto quello di dare una patina di legalità alla consegna. È molto più facile ovviamente nascondere prodotti illegali all'interno di quello che sembra essere un mercato legale, quindi qualunque cosa fosse che questa società di questo 28enne facesse in Olanda, ovviamente copriva i mercati illegali probabilmente molto bene. Costui probabilmente era pagato e pagato da vari altri che sono broker, appunto, che lavorano per diversi gruppi criminali e che ovviamente si servono di cosiddette porte. Quindi chiunque offra una porta all'interno del porto, scusate il gioco di parole, diventa un asset, chiaramente una persona di valore. Quindi dietro a una consegna di questo genere, di questa natura, è improbabile che ci sia soltanto un gruppo, perché sempre per fare un po' di conti, una consegna di tale valore costa tantissimo. È anche un gruppo molto ben strutturato e molto ben avvezzo al mercato della cocaina in Europa, quindi qualcuno che importa cocaina su base regolare, anche solo a dover pagare il 30% in anticipo per poter muovere in queste 23 tonnellate, si tratta di pagare quantomeno 5.000 euro a chilo, quindi non è roba da poco pagare un carico di questo genere. È più probabile che il gruppo che lo ha mandato stesse servendo più di un gruppo in Europa. Quindi ovviamente c'è la parte dei produttori, la parte dei trafficanti che si gestiscono i carichi in maniera più o meno autonoma, e all'arrivo ci sono i clienti. Quindi non è che si manda un carico per ogni cliente, si manda un carico con una quantità che poi verrà distribuita da più clienti. Mi sembra più probabile che dall'altra parte, tramite questo, tramite il soggetto che è stato arrestato, probabilmente ci sia un broker che lavora per vari clienti e che ha chiesto ai suoi fornitori di inviare una quantità per servire vari soggetti.
Ecco, ma allora
sono comunque pochi che sì, possono comprare.
Appunto, sono pochi che possono comprare, c'è chi apre la porta nel porto,
sì,
ci sono i broker,
sì,
e poi chi sono, sì, questi grandi clienti, questi grandi attori? C'è qualcuno, ci sono dei gruppi che dominano il traffico della cocaina in Europa?
Ci sono assolutamente dei gruppi che dominano il traffico della cocaina in Europa, ma dipende da cosa si intende per dominare il traffico. Ci sono dei gruppi che sono più ricchi di altri e quindi possono importare.
Ad esempio chi?
Ad esempio le mafie italiane, ad esempio alcuni gruppi albanesi, ad esempio alcuni gruppi anche inglesi. E si tratta di strutture che da anni, da decenni hanno consolidato la loro reputazione all'interno del mercato e che riescono a comprare investendo meno, quindi mandano giù i soldi sostanzialmente che servono per comprare un chilo di coca. E questi gruppi, inclusi alcuni gruppi di 'ndrangheta calabrese, inclusi alcuni gruppi di camorra, sono particolarmente ben oliati all'interno del mercato, perché hanno dei broker che lavorano per, probabilmente per più di uno di questi gruppi. Loro ci mettono i soldi e stanno comodamente a casa loro, mentre il resto del traffico succede indipendentemente da loro. Quindi per questo dico, dipende cosa si intende per controllare, perché in realtà ci sono vari nodi. C'è il nodo di chi mette i soldi, del finanziatore, c'è il nodo che è anche l'importatore, c'è il nodo del broker, che è colui che in realtà è la persona più importante, che mette in contatto il finanziatore con i trafficanti, quelli che effettivamente muovono la cocaina, i trafficanti che lavorano per più di un broker, quindi è molto frammentato e molto complesso, questi trafficanti che sono quasi sempre con dei contatti in America centrale, quindi Messico, Santo Domingo, Venezuela, perché sono appunto i paesi di transito, e all'interno di questi gruppi di trafficanti ci sono i contatti con i produttori, che sono in paesi come Colombia, Perù e Bolivia. Mm-hmm. I produttori quasi mai hanno contatti con i finanziatori. Se ce li hanno, ed è successo, per esempio in alcuni casi sto pensando all'Indrangheta, che si tagliava, diciamo, il cosiddetto middleman, il trafficante, e sono stati, diciamo, delle avventure interessanti, che però ovviamente mettono molto più a rischio entrambe le figure. E parentesi, i produttori non sono quelli ricchi, sono i finanziatori quelli ricchi, quindi i produttori non hanno interesse a venire, diciamo, scoperti.
Certo.
In nessun senso.
Allora, restiamo ancora con quelli che comprano, i grandi acquisitori. Appunto, mi diceva, ci sono dei gruppi criminali, ci sono delle organizzazioni mafiose, c'è l'Andrangheta, c'è la Camorra, ci sono delle mafie albanesi, inglesi. C'è una parte del traffico di cocaina che non è in mano a gruppi mafiosi?
Dipende cosa intende per gruppi mafiosi. È necessario avere, allora è molto difficile entrare nel mercato della cocaina come un attore nuovo senza senza un gruppo dietro, per ragioni molto semplici, è perché hai davanti dei giganti. È un po' come appunto se tu volessi entrare in lotta con Amazon da solo, è un po' impossibile. Quindi è necessario avere dei contatti per entrare in questo mondo, ed è necessario anche se uno ha molti, molti, molti soldi da investire, ci si lega a gruppi preesistenti. Perché se si hanno, faccio un esempio un po' semplicistico, ma se io ho 100 milioni di euro da investire in cocaina, voglio comprare cocaina e la voglio rivendere in Europa, se io non sono conosciuto sul mercato e non mi appoggio a broker conosciuti, siccome questo è un mercato che si basa tantissimo sulla fiducia, necessariamente, perché è un mercato illegale, io sarò costretto a pagare il quadruplo di quello che pagano i miei colleghi. E non mi conviene.
Certo.
Quindi ovviamente io ho bisogno di avere un gruppo di sostegno e di supporto che mi dice a chi rivolgermi, dov'è la cocaina buona che costa meno, e soprattutto, ed è questo il nodo primario, come portarla. Quando si diceva che appunto i porti di Anversa, di Rotterdam, di Amburgo sono i porti di scelta, non sono porti di scelta, sono porti necessari. Perché è molto più facile trasportare qualunque cosa in un porto che ha un turnaround di merce talmente elevato che che cercare la cocaina è praticamente cercare un ago in un pagliaio. Quindi è estremamente necessario appoggiarsi a quei gruppi che hanno già una conoscenza dei sistemi dei logistici di spostamento e che ti possono dire: tranquillo, io ho un amico, un collega, un broker che sa come portare la roba da Buenaventura, Colombia, ad Anversa. Quindi quando io sento Anversa so che Anversa è molto a basso rischio, perché Anversa è gigante.
Ci sono stati negli ultimi anni degli arresti o dei processi a narcotrafficanti che hanno portato alla luce dei meccanismi importanti, no? Perché noi abbiamo tutti un po' la visione del narcotraffico che ci portano i film, le serie televisive. Mm. C'è qualche mito da sfatare proprio con elementi emersi dagli arresti, dai processi?
Ma miti da sfatare ce ne sono tantissimi, appunto incluso questo. Per esempio sto pensando adesso così off the top of my head, quindi pensando così a freddo, a caldo. Operazione Magma, che è un'operazione della polizia, della Polizia di Stato e della Procura Antimafia di Reggio Calabria, insieme alla Polizia Argentina, nel 2019 ha portato poi agli arresti nel 2021 di alcuni soggetti legati all'Ndrangheta che importavano cocaina fino al 2019 tramite il porto di Gioia Tauro. Ed è molto chiaro come questi soggetti, ci sono tutti i pezzi della catena che le dicevo, c'è l'importatore che sta in Calabria, ha i soldi e sostanzialmente se ne lava le mani, ha un contatto con soggetto X che in quel caso specifico stava in Argentina, soggetto X in Argentina che è pure italiano ma non è calabrese, non è legato all'Ndrangheta, è solo un broker italiano, che è legato ai suoi legami, diciamo, con trafficanti per l'Europa e con produttori dall'America Latina. E loro parlano e raccontano effettivamente perché Gioia Tauro. E ti dice: Gioia Tauro in realtà adesso lo dobbiamo abbandonare perché Gioia Tauro ci stanno addosso, perché Gioia Tauro è diventato un po' il posto in cui l'Italia, ovviamente le forze dell'ordine, dopo grandi sequestri, tendono a essere un po' più attenti.
Certo.
Quindi dice: quello che facciamo adesso è fare arrivare, siccome ci conviene ancora a livello di costo, costa ancora meno, comunque mettere una partita di droga all'interno del container che fa questa rotta, perché in questa rotta noi siamo sicuri di poter mettere la droga all'interno del container in Latin America, la mandiamo in Europa fino a Gioia Tauro, ma o riusciamo a farla scendere prima in un altro porto, in quel caso era un porto in Spagna, e ce l'andiamo a prendere in Spagna, perché magari è più sicuro andarla a prendere via, diciamo, macchina, che non a rischiare che ci venga intercettata a Gioia. Oppure, prima di arrivare a Gioia Tauro, qualcuno dell'equipaggio, che riusciamo a pagare, riusciamo a corrompere, prende la coca dal container e la butta a mare con un GPS e sostanzialmente poi ce la andiamo a prendere in barca.
Quindi questi tanti elementi emersi nelle inchieste, siamo in conclusione di questa prima parte sul narcotraffico. Certo, ci sarebbero molte cose da dire anche sui paesi di produzione, ma Anna Sergi ci ha detto alcune cose che sa sul narcotraffico. Cosa c'è invece che non sa? Qual è per lei un grande interrogativo, una grande domanda di cui le piacerebbe sapere la risposta?
Allora, domande ce ne sono tante. Una delle tante, appunto, sono delle domande che si stanno già ponendo le forze dell'ordine tra Anversa e Rotterdam, perché lì hai due porti enormi, i porti più grossi d'Europa, che ricevono quantità di cocaina molto più elevate rispetto al consumo locale e che ovviamente crea una sorta di imbuto al porto da parte delle organizzazioni criminali, perché magari arriva roba per chiunque a Rotterdam, non è che arriva soltanto per gli olandesi, sì, arriva per i turchi, per gli italiani, per gli albanesi, per chiunque. Quindi questo crea un effetto a catena sulle città. Ed essenzialmente un po' l'idea che bisogna testare a livello di ricerca, se conviene in qualche modo cercare di operare e fare in modo di dirottare i traffici e sparpagliarli tra virgolette su porti più piccoli, oppure potenziare i controlli su Rotterdam e Anversa. Io sono più per la prima opzione, ma perché i controlli, diciamo, non funzionano mai, non sono pensabili.
Quindi,
però effettivamente c'è, sì, un problema interessante su quello che succede poi sui porti, dietro i porti.
Certo, questo quindi il grande interrogativo. Grazie Anna Sergi per essere stata con noi, criminologa all'Università dell'Essex in Inghilterra. Grazie per le sue spiegazioni. Ecco, abbiamo parlato fin qui di traffico di cocaina, un mercato in forte espansione, lo abbiamo sentito. Concentriamoci ora su chi la cocaina la consuma e sugli effetti che ha. Io ne ho parlato ieri con la dottoressa Lorenza Bolzani, psichiatra e psicoterapeuta delle dipendenze.
La cocaina solitamente viene consumata un po' in due modalità, adesso semplifico un po'. Uno è l'uso continuo, cioè ne prendo quasi ogni giorno un po', quindi ogni giorno prendo un po' di cocaina, e poi c'è invece chi la usa, come diciamo noi, in binge use, fa un po' delle abbuffate magari il weekend o magari una o due volte alla settimana, vuol dire che riesce a non consumare per qualche giorno, però poi ricomincia ad utilizzarla in questa modalità, che tra l'altro è una modalità abbastanza pericolosa.
Perché è pericolosa?
Perché è un po' come se uno facesse una bulimia di cocaina, e quindi rischia molto da un punto di vista psichico e anche da un punto di vista fisico cardiovascolare di andare incontro a dei problemi, perché la cocaina comunque è un vasocostrittore, e quindi se qualcuno usa tanto, va in escalation, ovviamente va incontro a dei problemi cardiovascolari.
Che effetti dà la cocaina per chi la consuma? Quali sono le sensazioni?
Allora, la cocaina è fondamentalmente un po' un euforizzante, o diciamo una sostanza che alza l'umore, è un po' antidepressiva, fa stare bene e rende un po' euforici. Questo lo è all'inizio del consumo o preso una tantum, ed è questo effetto euforizzante che crea un po' quello che noi chiamiamo l'autoinganno. L'autoinganno è: ma sì, dai, cosa vuoi che sia, prendo un po' di coca e poi sto meglio e riesco a affrontare magari una situazione o mi diverto di più, cioè socializzo più facilmente. Invece, presa in uso continuo, diventa depressogena, cioè si sente sempre meno l'euforia, si sente l'attivazione fisica, la mancanza di sonno, si sente la parte attivante, meno quella euforizzante, e poi molto rapidamente si sente la depressione. E questo ha un correlato biologico. Allora cosa succede? Che proprio perché la persona che ha usato poi cade un po' in un buco depressivo, si chiama il crash depressivo, cioè si mettono a letto e non hanno voglia di niente, che la riprende, e la riprende per ricaricarsi. E quindi c'è questa alternanza tra dei momenti di stimolo a dei momenti invece in cui è bloccato. Questo nell'uso continuo. Nell'uso invece una tantum, ovviamente c'è molto di più l'effetto euforizzante, che poi però dopo qualche ora, quando uno smette, scende, e ci sono molte persone che poi raccontano di quanto sono stati male dopo l'effetto euforizzante.
C'è chi ha un uso non problematico della cocaina, chi controlla alla perfezione?
Allora, diciamo così, io facendo questo lavoro vedo quelli che chiedono aiuto, e quelli che chiedono aiuto sono quelli che riconoscono che hanno un problema. Però anche nella mia esperienza ho visto delle persone che magari hanno avuto quello che si chiama un po' così, no? L'uso non problematico, perché uno usa due volte al mese, qualche weekend, poi però quello che si vede è che negli anni c'è comunque un ravvicinamento d'uso, e quindi che non è vero che si continua a controllare. Primo. Secondo, anche se uno controlla e usa solo weekend, di fatto non riesce a fare un weekend senza quella modalità lì, quindi c'è una dipendenza. La dipendenza è il fatto che comunque uno ha un craving, è un pensiero che lo sposta sempre a riprendere la sostanza.
Da lei arrivano le persone che chiedono aiuto. In che condizioni sono, che tipo di problemi hanno e che tipo di problemi pongono al loro entourage, alla loro famiglia?
Allora, nella cocainomania e nella dipendenza da cocaina ci possono essere delle forme comunque diverse. La cosa, diciamo, che li accomuna è questa grande spinta che noi chiamiamo il craving, questa grande spinta, questo grande desiderio per assumere la sostanza, con questo pensiero dell'autoinganno. Quindi ci sono delle persone che ormai usano tutti i giorni e sono andati incontro a dei problemi psichici secondari all'uso di cocaina, di solito anche dei problemi sociali, perché non riescono più a relazionarsi, che possono aver perso il lavoro. Poi la cocaina ha un suo costo, è chiaro che se uno deve pagare tutta la cocaina che consuma, ovviamente andrà in corso anche a dei problemi economici. Il consumo di cocaina c'è in tutte le fasce d'età. Diciamo che tra il 90 e il 2000 la cocaina si è molto espansa, e da dopo il 2000 è molto entrata nelle fasce giovanili. Quindi si vedono sia dei giovani dipendenti, sia delle persone, diciamo così, mature, adulte. Ci succede anche di vedere dei sessantenni, dei 65enni che usano cocaina, che magari invece la usano più in modalità serale, e che la usano soprattutto i weekend o durante delle serate creative. Però c'è un'altra cosa che cambia, che mentre all'inizio la cocaina viene spesso usata in gruppo ed è socializzante, chi la usa tanto o continuativamente poi tende a isolarsi e la usa molto di più in solitudine.
Nascondendo magari questo fatto?
Nascondendosi in casa con tutta una serie di, tra l'altro, elucubrazioni mentali nelle quali di solito si lascia prendere molto, che possono essere delle fantasie ma a volte si trasformano anche in ruminazioni, diciamo così, sterili sulle preoccupazioni, quindi di fatto poi stanno male. Il problema è che poi quando comincia a succedere questa cosa qui, siccome per qualche giorno non usano, si convincono di non avere un problema e quindi poi quando riprendono e diventa proprio un on off, e di queste, diciamo, figure qui ne vediamo tante.
Chi consuma però dice anche di avere ogni tanto una lucidità superiore a quella solita.
Sì, è vero che inizialmente la cocaina, come tutti gli stimolanti, come le anfetamine, no? Perché di solito queste sostanze stimolanti all'inizio, e se prese ovviamente in piccole dosi, possono migliorare la concentrazione. Questo inizialmente. Il problema è che poi, aumentando la dose, ci sono gli altri effetti.
Dottoressa Bolzani, parliamo dell'onnipotenza che provano i cocainomani.
Sì, allora diciamo che la cocaina, appunto, come altri stimolanti, fa sentire molto forti, molto capaci, molto irresistibili, no? Tant'è vero che è più una droga maschile che femminile. Bisogna pensare che in Svizzera è molto, molto più frequente l'uso di cocaina nei maschi che nelle femmine. Le femmine stanno un po' aumentando, ma i maschi rimangono al top perché si sentono molto forti e molto potenti. E non bisogna anche dimenticare che l'uso di cocaina oggigiorno è anche molto legata alla vita sessuale, all'attività sessuale, alle fantasie sessuali, e che sia, diciamo, nei posti dove si va per sesso a pagamento, sia nelle discoteche, sia nell'ambito di feste, l'utilizzo della cocaina è molto legato all'attività sessuale e comincia adesso questo a essere utilizzato anche dai ragazzi che scoprono la sessualità con la cocaina, che li disinibisce e che da un certo punto di vista gli consente anche di accedere alla sessualità con meno inibizione. C'è la componente aggressiva perché si perde anche un po' il freno inibitorio della realtà, quindi, no, tutto è permesso. Questo in generale nel cocainomane: tutto è permesso, tutto è lecito e quindi va sempre oltre qualsiasi limite. Uno che è fatto di cocaina alza il tiro e prende molti rischi e può diventare aggressivo e perdere il controllo, soprattutto perché poi dobbiamo pensare che una grossa percentuale di cocainomani ha un disturbo di personalità e nei disturbi di personalità c'è già un po' il discontrollo degli impulsi e il discontrollo delle emozioni che la cocaina slatentizza.
Quindi poi quando chiedono aiuto cosa succede? Si può uscire da questo?
Allora, le dipendenze da tutte le sostanze sono una condizione che va curata sempre, cioè per uscire da una dipendenza bisogna stare in un percorso, che diciamo così è il percorso di una cura che mantiene un'astinenza. Sicuramente ci si può curare, poi proprio perché ci sono delle forme di abuso e di dipendenza diverse e perché le persone che la usano sono diverse, no? Possiamo avere delle persone che non hanno nessuna psicopatologia che la usano, possiamo avere delle persone che hanno un disturbo di personalità, delle persone già depresse di loro, quindi avranno poi dei problemi dietro diversi, per cui non possiamo dire per uscire dalla cocaina c'è quella ricetta lì, bisogna sicuramente fare in modo che ci sia un'astinenza, vedere che cosa c'è dietro all'uso di cocaina, perché la persona ha iniziato a usare, che cosa l'ha predisposto a diventare dipendente dalla coca e curare quella cosa lì. Quindi bisogna un po' adattarsi alla storia personale e a chi è la persona. Poi chiaramente la cocaina è uguale per tutti, ma fa delle cose diverse a seconda del terreno su cui va a agire. C'è una fascia di persone con le dipendenze che riescono in qualche modo, mi viene da dire, a nascondersi un po' dietro le quinte, no? E quindi a farla un po' franca, ecco, e magari si mettono in cura solo quando gli succede qualcosa.
Questo qualcosa, questi eventi, cosa potrebbero essere?
Boh, possono essere delle crisi, tipo la perdita del lavoro, che è quello che vediamo noi abbastanza frequente, una crisi familiare, una crisi di coppia, questi sono sempre dei motivi per iniziare una cura, oppure una problematica fisica, problematica cardiovascolare che vediamo abbastanza spesso.
Questo quanto ci ha detto Lorenza Bolzani, psichiatra e psicoterapeuta delle dipendenze. Cerchiamo allora di capire quanto è diffusa la cocaina in Svizzera e nella Svizzera italiana, e proprio su questo sentiamo Marcello Cartolano, che è presidente di Ingrado, il centro di competenza in Ticino sulle dipendenze, un centro che offre consulenza, terapia e sostegno. Alcuni anni fa c'è stato un piccolo shock quando ci si è resi conto che dall'analisi delle acque luride di Lugano è emerso che c'era una concentrazione altissima di cocaina. Sono dati ancora attuali quelli?
Sì, un momento che in qualche modo scosse un pochettino l'attenzione dell'opinione pubblica era un'analisi svolta dalla European Monitoring Center for Drugs Addiction. Tra il 2011 e il 2017, per una settimana all'anno, venivano poi monitorate le acque di città dell'intera Europa, quindi era stata presa in considerazione la Svizzera in modo piuttosto approfondito. Da quell'indagine parecchie città sotto osservazione, tra le quali Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra, San Gallo e appunto Lugano, ne uscì un quadro particolarmente preoccupante. Tenga conto che in tutto il vecchio continente il consumo di cocaina è in aumento, e lo era allora, e la droga più popolare era appunto la cocaina in città come Milano, Londra, Amsterdam, ma anche in queste città svizzere che poi dopo furono analizzate. A Lugano quello che emerse è che le analisi davano come paragonabili a un consumo di città come quelle di Milano o di Ginevra, per quanto concerneva appunto la proporzione tra abitanti e consumo, quindi era con una concentrazione della sostanza molto alta. A livello svizzero questa speciale graduatoria, se così la vogliamo considerare, quindi posizionava Lugano al quarto posto tra le principali città svizzere, dietro solo a Zurigo, Basilea e San Gallo. Ecco. Oggi la situazione è ancora preoccupante, il consumo di cocaina è aumentato anche alle nostre latitudini, e questa sostanza, il consumo della sostanza, è molto diffuso per una serie di motivi. Primo tra tutti l'accessibilità per un prezzo di acquisto molto diminuito, e soprattutto per un grado di purezza anche della sostanza, soprattutto in Svizzera, molto elevato.
Questo mercato della cocaina, quindi questo mercato in espansione, ha un impatto sul consumo?
Ha un impatto importante sul consumo. Il consumo di cocaina è tendenzialmente in aumento da ormai diversi anni. Fattori sono diversi, tra cui sicuramente l'accessibilità alla sostanza, ma soprattutto l'estensione di consumo a fasce di popolazione ben diverse. Anche qui sono da sfatare una serie di miti.
Vediamo quali sono i miti da sfatare quando pensiamo al profilo del consumatore di cocaina.
Sono diversi. All'epoca, diciamo anni fa, si tendeva a confinare l'assunzione di cocaina a momenti precisi legati appunto al bisogno di evasione, divertimento. Era considerata droga dei broker, dei banchieri, ed era parzialmente vero. La considerazione che certe cerchie di professionisti erano quasi legittimate al consumo in funzione dello stress legato alla loro professione, a parte appunto di questa mitologia, che non ha fatto altro che poi dopo però sdoganare appunto l'assunzione di cocaina anche in altri contesti. Contrariamente a quanto accade poi per altre droghe, la cocaina è anche sempre più usata da persone che sono socialmente integrate.
Come arriva questa cocaina? Cosa si sa per quel che riguarda lo spaccio locale? Che idea si è fatto lei? Si parlava di servizi di delivery durante la pandemia.
Diciamo che negli anni passati sono stati diversi chili sequestrati dalla sezione antidroga della polizia cantonale, ma ora usciranno le statistiche sull'anno trascorso. Sicuramente la gran parte dei sequestri sono sequestri di una droga in transito, quindi legata a un mercato internazionale di passaggio. Tutto quello che si può dire è che il problema non accenna a diminuire, lo vediamo rispetto alle segnalazioni che giungono ai servizi specializzati, ma soprattutto è evidente anche quanto sia poi dopo banalizzato e sia alla luce del sole, anche con modalità di estrema e diffusa disinvoltura, per esempio da parte degli spacciatori e da parte dei consumatori, che non si pongono particolari problemi a effettuare veloci scambi o, come lei diceva, anche a utilizzare metodologie come quella del delivery alla luce del sole e spesso anche in luoghi pubblici. E a volte mi chiedo come queste persone non possono essere note alle forze dell'ordine, proprio perché io credo siamo ancora di fronte al tipo di distorsione della realtà che è causato dalla sostanza stessa, no? Che infonde in chi lo assume un po' l'impressione soggettiva di grande furbizia e capacità di controllare anche l'ambiente circostante e quindi di non essere sotto gli occhi delle persone e quindi sotto l'ambiente circostante.
Quindi un mercato in espansione anche alle nostre latitudini, si può dire. Ha un consiglio pratico da dare a un familiare, a un collega che si trova confrontato con una persona che assume cocaina?
Sì, effettivamente l'aspetto più delicato è proprio quello dell'affrontare il problema da parte di un familiare, di una persona cara, quando viene a conoscenza del fatto che la persona fa uso di droga. La cocaina è una sostanza molto subdola perché, come detto, dà sempre anche l'impressione al soggetto di vivere in una connotazione anche quasi positiva e quindi da chi la consuma la cocaina è la droga della prestanza, del successo, dell'essere al passo coi tempi. Quindi diventa molto delicato per i familiari affrontare il tema. Quello che diamo come consiglio alle persone che vogliono affrontare questa problematica è di innanzitutto documentarsi su quello che è la dipendenza, di cosa comporta, quindi di fare anche delle ricerche anche online sui siti chiaramente specializzati di quelli che sono poi dopo le forme di dipendenza della persona che ne fa uso, di prendere atto della complessità di questo problema che spesso è difficile da discutere, da tematizzare. Bisogna fare attenzione a non entrare in un'ottica di giudizio, perché altrimenti si rischia chiaramente di impostare già il confronto con la persona in un'ottica di chiusura, anche perché la cocaina in special modo è una sostanza che porta le persone che ne fanno uso a negare in maniera plateale il consumo come un problema.
Quali sono, scusi, segnali da tenere d'occhio?
Comportamenti molto altalenanti, quindi fasi umorali che cambiano in maniera molto repentina, aspetti di aggressività improvvisi, momenti di profonda depressione, di svogliatezza, ma soprattutto questi soggetti tendono a mentire, a trovare continue scuse anche per quello che è legato ad aspetti finanziari. L'aspetto finanziario è un aspetto che contraddistingue spesso il consumatore cronico, che chiaramente deve spendere anche una somma importante di soldi e quindi questo è un indicatore sicuramente anche di un problema che ha raggiunto già un livello preoccupante.
Sì, ma Marcello Cartolano, dove si può trovare aiuto, sostegno in questi casi?
Ma in questi casi vale soprattutto la pena rivolgersi, informarsi direttamente sui siti di specialisti. Esiste un sito in Svizzera, safezone.ch, è un sito che permette di ricevere una consulenza, un sostegno direttamente online in maniera anonima, sia per le persone che hanno il problema del consumo, ma soprattutto anche per i familiari. Rivolgersi quando possibile al medico di famiglia per essere indirizzati a servizi specializzati o direttamente presso i servizi delle dipendenze. In Ticino abbiamo Ingrado e Antenna Icaro, che sono servizi che si occupano della presa a carico del sostegno di persone con problematiche di dipendenza.
Avete sentito Marcello Cartolano, presidente di Ingrado, il centro di competenza in Ticino sulle dipendenze, a chiudere questa nostra puntata sulla cocaina, sul traffico, sul consumo. Buona giornata a tutti. Modem torna lunedì.